messo le righe della pellicola, mi è venuto in mente il cinegiornale di fare la vocetta.
Com'è che non si sente?
Tutto luce. Io ce l'ho.
Cos'è che vuoi da me? Ti basta un filo di luce, qualcosa che ti scaldi un po', perché a mettere le mani nel cuore degli altri non sei mai stata brava. E ora vuoi sapere questo vuoto cos'è? E io non lo so, io non lo so. E allora dimmi se è vero che puoi lasciarti andare nel buio, tanto scivoli e resti uguale. Non puoi scappare anche se amore sembra. E sai com'è? Volta che ti scaldi un po', perché questa confusione rende tutto uguale e non è poi così male. Ma ora vuoi sapere questo vuoto cos'è? E io non lo so, io non lo so. E allora dimmi se è vero.
Corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Buongiorno, buongiorno, bentornati su Chuck si viaggia, sulle metafrequenze. Abbiamo ascoltato Gianna Nannini, Nel cuore mio c'è un cinema, perché nel cuore di Venditti il cinema è la mia vita, ma la mia vita è tutto un cinema. L'hai detto tu, buongiorno Enrico.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici e quant'altri. Ci vogliono... come dire, fai compagnia in questi minuti. Sì, nel cuore mio c'è un cinema. E poi diceva ritornello,
sai che non mi ricordo,
è tutta una vita, nella vita eccetera, perché io comincio da bambino, ti dicevo sempre voglio fare il dottore. Nel senso, sì, del medico, no, tutti i laureati sono dottori, ma e infatti ho fatto medicina dopo il liceo classico, ma nel frattempo dalle pellicoline Super 8 degli anni 70 si passava ai primi nastri, che con le telecamere ti permettevano di non avere lo sviluppo, l'audio sincronizzato senza da rifare perché giravi in muto magari eccetera, e la duplicabilità, cioè tra una VHS e l'altra si poteva poi distribuire ai compagni di classe eccetera. E lì si è spalancato un mondo, ho detto no, ma questa è la mia penna ottica e sonora, e la telecamera è diventata il modo di esprimermi anche in ambienti sociosanitari e assistenziali.
Perfetto, quindi sei passato dal cinema alla valorizzazione del sociale, l'aiuto del sociale, e da qui insomma il cinema è diventata la tua vita. Ma io voglio fare ancora una domanda ancora più ristretta a te, mentre aspettiamo che ci sia anche la tua ospite che è venuta qui con noi, la vice direttrice Oriana. Ma tu lo dici nel senso che ti senti sempre su un set con un copione da seguire, o perché guardi la realtà con l'occhio del regista che cerca il colpo di scena in ogni angolo?
Bello. Sono sempre su un set perché il cinema è trasfigurazione della realtà, cioè da dove prendiamo storie e anche ricostruzioni e anche documentario, cioè come raccontiamo ciò che è l'esistente e l'inesistente? È la vita.
Guardandoci attorno.
È la natura, il vivere su questo pianeta e la sua storia, le sue civiltà, eccetera. Ma la cosa interessante è che io non faccio cinema soggetto, quindi non faccio cinema di finzione, io sono documentarista. Io tutto quello che vedo può essere documentario, perché e tutti noi registriamo continuamente tutto il giorno durante la veglia, se non dormiamo continuamente registriamo quello che ci poi il cervello nella notte sceglie e ci restano alcune impressioni di ogni singola giornata, quindi in questo senso siamo tutti cineasti.
Sì.
Io poi non modificherei nulla, cioè cercherei di raccontare con la bottega del taglia e cuci, che è il momento del montaggio, cercherei di raccontare ciò che ho raccolto attraverso le cose successe. Non costruisco l'inquadratura io faccio chapeau va a coloro che passano il 97% del tempo tra scrivere, scenografare, trovare gli attori, le location, eccetera, e finalmente girano e poi montano. Ma io vado dietro invece all'evento che sta realizzandosi, quindi la mia sceneggiatura per esempio nasce dopo le riprese in funzione di quello che ho portato a casa. È come se fosse un grande mietitore che va in giro per campi e porta a casa il grano, poi bisogna decidere cosa farne di questo grano. È proprio il rovescio di chi lavora nel cinema soggetto.
Esatto. Poi Bukowski diceva che la vita è un grande, la gente è un grande palcoscenico, sì. E non si paga neanche il biglietto.
Neanche il biglietto, infatti è un enorme schermo immersivo, perché ci sono dentro a 360 gradi, e a breve con la fisica quantistica ripenseremo la nostra vita come quattro dimensioni che sono realtà unica: lo spazio, il tempo, l'energia e la materia.
È e tutta anche l'antimateria.
E l'antimateria, se vuoi mettere.
Che c'è più della materia.
Esatto, dobbiamo andare poi a definire le singole cose, ma non è questa la puntata, poi non sono un fisico quantistico.
Passiamo dal cinema alla fisica.
Però vedi che siamo vicinissimi, cioè la settima arte è quello alla fine, è la percezione fuori dal tempo, perché un film di 90 minuti ti può raccontare la vita di Forrest Gump.
Esatto.
Sono 40 anni in 90 minuti e tu non, niente, segui benissimo, sei... la materia non esiste, è luce che sta andando su uno schermo, entra nei tuoi occhi e poi si forma tra l'altro il movimento nella parte occipitale. Io con medicina avevo studiato che la persistenza sulla retina di un fotogramma è di un sedicesimo di secondo, quindi se tu carichi l'occhio con più di 16 fotogrammi al secondo, noi andiamo a 25 fotogrammi al secondo, questo stamparsi di foto successive si fonde nel cervello, non è sullo schermo il movimento, è dentro la tua testa, quindi è tutta immaterialità, tutta energia, tutto tempo e spazio che saltano completamente nella sala cinematografica.
Esatto, ma questo dello spazio e del tempo lo riprenderemo poi con la sceneggiatura, la scrittura che ci porta in altri mondi, in altre realtà con la nostra immaginazione. Intanto iniziamo a parlare di vita, lo strano percorso di Max Pezzali. Se va. non va. Oh mio Dio.
Talmente strano che non è nemmeno più un percorso.
Eccolo. Tra i banchi della prima B, occhiali grandi, sempre gli stessi, un po' troppo spessi, per piacere ad una così. Nell'ora di lettere, guarda. Riflettere sulle domande.
imbarazzo va via, col sincronismo dei movimenti, coi gesti lenti, conosciuti solo in teoria. Come nelle favole, fin sopra le nuvole, convinti che quell'istante durerà da lì all'eternità. Lo strano percorso di ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film potrebbero descrivere mai, per quanto è complicato e imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è. C'è un tempo per il silenzio assenso, solido e denso, di chi argomenti ormai non ne ha più. Frasi già dette, già riascoltate, in mille puntate di una soap opera alla TV. Sarà l'abitudine, sarà che sembra inutile cercare tanto, alla fine tutto qui, per tutti è tutto qui. Lo strano percorso ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film potrebbero descrivere mai, per quanto è complicato e imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è. Cosa sul viso, come un sorriso, che non c'era ieri, oggi c'è. Sembrava ormai lontano e distante, perso per sempre, invece ritornato con te. Con te che fai battere il cuore, che fai vivere il tempo per tutto il tempo che verrà. Nel tempo.
Eccoci di ritorno con Max Pezzali, che parla dello strano percorso della vita, perché la vita è cinema, no? Come ci dice anche Enrico Venditti, che prima ci hai detto appunto ci hai parlato appunto del fatto che siamo un po' tutti cineasti, anche quando andiamo a dormire ci prendiamo qualche storia della giornata e la ricuciamo in modo con la nostra immaginazione, col nostro inconscio. Ma di questo ne parlava anche Jung. Gli archetipi di Jung sono utilizzati per una buona struttura della storia per gli scrittori, sia a tutti noi esseri umani per crescere, perché fanno parte della vita, cioè è la vita così, è fatta così. Noi raccontiamo storie perché vediamo storie e ce ne immaginiamo altre. E fare scrivere un viaggio molto introspettivo negli abissi per esplorare l'anima e riportare indietro l'elisir. Quali sono le prove che i giovani incontreranno in questa maratona delle 50 ore cinematografica, sia come scrittori sia dal punto di vista umano? Perché scrivere, girare, dirigere, montare un corso, il corso lo fate già voi, il corto in poche ore è una grande prova, di abilità. Allora, chi vuole rispondere? Oriana?
Volevamo fare lo scherzo, diventare una voce femminile, ma insomma. La vice direttrice artistica del 50 di Torino con noi.
Ma non l'abbiamo già fatto.
Buongiorno Oriana, grazie.
Buongiorno. Questo scherzo l'abbiamo già fatto. Comunque,
potete inventarvene un altro, eh?
Mi sono persa un attimo l'ultima parte della domanda, nel mentre che ci scavano.
Sì, perché...
I tre elementi segreti, ok. Scusa.
No, ma dico, è una grande prova, sia come scrittori che umanamente. Qual è la grande prova? Poi ve ne faccio pure un'altra domanda, quindi...
Di certo rimanere svegli, perché sono 50 ore, è un po'... è metà del 100 ore. In 100 ore tu hai 100 ore di tempo per scrivere, girare, montare, più o meno. E comunque, invece 50 ore hai poco più di una giornata, neanche
sì,
così
quindi
tanto.
Quando inizia più o meno? Quel 9 maggio?
L'8 maggio?
Lancio
alle 10 di sera, si arriva alle 8 e mezza, da me, lì, tutto sul sito,
Andate sul sito. 50
ore Torino, 50 scritto 50, ma se uno scrive per esteso ci arriva lo stesso. 50oretorino.it.
Sì.
Lì c'è un bando di una paginetta e mezza, perché io odio le cose complicate, quindi è stampabile anche fronte e retro su un solo foglio di carta, uno se lo tiene in saccoccia, come si dice in piemontese. E lì c'è tutto il calendario di cosa deve fare una troupe per arrivare alla fine. E la partenza, il lancio, che chiamiamo così, è l'8, tra due venerdì tra l'altro ormai, l'8 maggio. Ma perché io sono al 100 ore d'autunno, tu lo sai che ti faccio vivere sempre 6 mesi avanti.
Sì, Enrico, ok, calma, siamo al 50. Lui va avanti, io lo tengo un po' indietro.
Nel presente,
cioè lui va avanti, io lo tengo nel presente perché siamo al 50 ore, Enrico. Sì. Ti ricordo che siamo al 50.
Cominciamo
ore.
Da questo, sì, che
diciamo da questo, che fra poi qualche giorno andare oltre a dicembre, il 100 ore. Comunque sono tre elementi segreti e tu devi fare montare, scrivere, girare tutto in 50 ore, facendo in modo che di rispettare quei tre elementi segreti che poi daremo al lancio, che sono una frase, un oggetto di costumistica e poi un elemento di scena. Quindi non è così complicato rispetto al 100 ore, che ci sono anche se altri tre elementi segreti che sono un'inquadratura specifica che devi mettere per forza, un suono in presa diretta e, oddio, è un elemento vagante che può essere qualsiasi tipo di cosa.
Quindi un po' più complicato il 100 ore, anche se è più lungo, quindi ti aiuta da una parte ma ti complica la vita dall'altra.
Sì, poi importantissimo, il 100 ore, molto conosciuto, è a tema. E quindi bisogna tenersi al tema, per esempio in questo periodo stiamo lavorando sulle fiabe. Il 50 ore è completamente libero, perché non possono andare a studiare nella prima serata, che è la notte in cui scrivono la sceneggiatura, sì, che è venerdì. Il sabato mattina già un po' girano, poi hanno una sola notte, se hanno degli esterni notte hanno solo più sabato. Domenica già montano e domenica entro mezzanotte consegnano, quindi non si può martirizzarli con tanti paletti, tante limitazioni. Grazie, me l'hai detto al femminile, così mi hai salvato il tante. L'idea è proprio di una goliardata, una messa alla prova contro il tempo e contro la sfiga
contro
di
anche
tutta la
sfiga.
Troupe per entro 5 minuti massimi di durata ed entro 50 ore portare un'opera creativa libera che abbia dentro queste tre cose, il più possibile, i tre elementi non più segreti, il più possibile utilizzate in modo organico alla sceneggiatura. L'ultima anche cosa, semplicissima, è attenersi al genere cinematografico che peraltro la troupe sceglie, è l'unico parametro autosomministrato. Ci sono 8 possibili generi cinematografici e all'atto dell'iscrizione la troupe dice: faremo una commedia, faremo un drammatico.
Lo sanno già?
Se lo scelgono.
Sì. Se poi è però per qualche motivo gli viene in mente un'altra idea che va sul noir, per esempio?
Allora, tecnicamente se all'inizio delle 50 ore decidi no, non voglio più fare la commedia, lo puoi fare, ma soltanto all'inizio, dopodiché sei bloccato lì. Puoi provare a fare un genere commedia noir, Sì, però comunque ti devi tenere al genere commedia, perché quello è il genere principale. Effettivamente ci sono vari sottogeneri di tutte le varie dei vari generi che abbiamo, però comunque devi attenersi a quello che hai scelto, perché ormai che hai scelto è la fine, cioè nel senso è l'unico parametro che ti scegli da sola, è la tua croce da portare, portatela, cioè non...
No, ma posso dirvi una cosa, sono davvero dei supereroi.
Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Quando siamo distanti, ogni volta che piangi piange pure il cielo. Non ho molto da darti ma ti giuro che camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tu anche me. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia. Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. E fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.
Bentornati sulle metafrequenze di Radio R18 su Ciaxi Viaggia, un viaggio nel cuore del cinema locale torinese tra sfide creative e la magia delle fiabe che prendono vita sullo schermo. Aspetta, aspetta.
Non ci sono.
Ci non
datemi
ci sei.
Voce.
Ti do voce.
Oh, cos'è? Siamo tornati al cinema muto.
Siamo sì, sì. Ma tu lo fai il cinema muto, Enrico?
Abbiamo fatto nel 2014 unici in Italia e nel mondo, e mi dispiace vantarmene perché è triste questa cosa, abbiamo celebrato i 100 anni di Cabiria, 1914,
sì. Esatto.
Nella Torino, che ha inventato il cinema come industria.
Giusto.
E
diciamolo.
A un certo punto i corti, era un 100 ore, quindi avevano tempo a studiare, a un certo punto i corti dovevano avere 60 secondi muti, mm-hmm, che studiati per tempo, mm-hmm, perché si va in sala con le proiezioni la settimana dopo le consegne, mm-hmm, quindi studiati per tempo da una band con pianoforte, batteria e contrabbasso, arrivato il punto di muto, la band in sala... continuava con la musica, ne inventava una per quei 60 secondi, quindi c'era l'attimo, anche se a colori eccetera, di muto sonorizzato in tempo reale come se fossimo 100 anni prima. Erano state delle cose fantastiche, però pensa l'architettura generale, i professori chiamati per il mandare avanti il frammento di clip perché loro si riunissero, capissero cosa suonare e poi lo suonarlo davvero, portare il pianoforte in scena. È stata una cosa complessa, ma bisogna nella vita. Allora, questi che vogliono fare il cinema devono solo capire una cosa: l'ultima roba è la creatività.
Sì.
Non nel senso cronologico del termine.
Dimmi, dimmi.
È un grandissimo sforzo fisico.
Ah, quello senza...
Capisci? Cioè, è fatica, è borse da spostare, è batterie che cominciano a lampeggiare, è meteo che non è quello che avevi previsto, quindi devi avere sempre la versione B della giornata, schede che lampeggiano perché sono finite anche quelle.
Fai parlare un po' Rihanna, vogliamo sentire la sua voce.
Attori che ti disdicono una settimana prima del lancio, quindi devi riscrivere tutto quanto.
Oh, mamma.
Computer che non ti legge i file della telecamera che stai usando. Mi è capitato personalmente al centro che ho partecipato, di tutto e di più, di tutto e di più. Comunque sì, dietro a tutto, a tutti i film e quant'altro, ci sono tanti aneddoti di robe che non vanno. C'è anche il famoso aneddoto del Signore degli Anelli di Viggo Mortensen, sì, che si rompe il dito. L'altra parte però è ancora più interessante, perché tecnicamente le scene prima in cui loro corrono le hanno girate dopo che Viggo Mortensen si è rotto il piede, quindi lui correva con un piede rotto. E inoltre Orlando Bloom aveva anche problemi di ginocchia perché si era fatto male anche lui, quindi entrambi erano infortunati e dovevano comunque continuare. Si racconta appunto, si racconta del fatto che dopo ogni take loro erano tipo per terra stremati, dico basta
poveracci. Io sul Signore degli Anelli ho scoperto degli aneddoti, ho scoperto anche che si erano proposti i Beatles per fare quello, sì, ma poi furono, sì, vero?
Sono proposti un casino di persone per fare il Signore degli Anelli, c'era la versione animata, c'è la versione animata del Signore degli Anelli, c'è una versione russa del Signore degli Anelli, grazie Kal-El, che è uno youtuber che ha fatto tutta una serie di retrospettive sul Signore degli Anelli. No, ma le storie dietro i film sono anche più divertenti,
sì,
perché sono assurde, tu dici,
sì,
non è possibile. Oppure come per esempio Signore, il via col vento, la prima scena è il grande incendio. Quel grande incendio sono le scenografie di King Kong che vengono bruciate perché dovevano fare spazio, e quindi l'hanno detto ok, gli diamo per fare l'incendio di via col vento. Sei lì che fai King Kong nell'Ottocento, cioè, no, non nell'Ottocento, via col vento, aspetta, un vuoto di memoria di quando è stato, no, quando è ambientato nell'Ottocento,
non mi ricordo,
mi sembra Ottocento.
Comunque della serie non si butta via niente.
No, il cinema no.
Si butta via niente.
Cioè alcune volte nelle serie TV penso, ma quel vestito l'ho già visto in qualche altra serie, perché ovviamente ogni volta ci si ricicla, anche perché molte cose, anche soprattutto quando non si ha molto tempo, dico ok, questo oggetto lo giro e lo uso per un'altra scena, ok, questa maglia la giro al contrario e la uso in un'altra scena, cioè...
Esatto,
c'è
esatto.
Tutta una serie di parametri e altro.
Sì, sì.
Si girano su se stessi.
No, le location.
Anche le location, cioè il mio corto è stato molto divertente. Da una parte del parco che avevo davanti a casa ho fatto la scena del jogging, dall'altra parte ho fatto la scena dove leggo il libro. Cioè sembrano due location diverse, ma è quello.
Ma è quello.
Un'altra cosa, ho sfruttato il mio palazzo, cioè ho sfruttato un alloggio, l'androne, le cantine sotto sono diventati dei sotterranei.
Sì.
Pensa, qualcuno che vede il corto che ho girato pensa, ah, ma che cavolo, dove l'ha trovato, dove è andato? No,
a casa.
Cioè letteralmente ho girato il mio quartiere, neanche il mio quartiere, tipo il blocco del mio palazzo è tutto lì perché non avevo tempo.
Sono stata a casa, non ho fatto nient'altro. Io mi riaggancio a quello che dicevi prima degli imprevisti, che fanno parte del cinema. Il cinema racconta la vita, ma la vita, il cinema stesso è vita, e quindi gli imprevisti sono dietro l'angolo. Che sono queste prove di 50 ore, sono veramente delle prove di crescita, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale. Quale Elisir portano a casa? C'è un prima del festival e un dopo un festival. La trasformazione che si vede nell'esperienza che questi giovani l'hanno fatto, lo vedi in loro o lo vedi dal racconto che producono? È rimasto bene, non parlo più. Dal racconto che producono o da loro stessi?
Beh, non li conosco, non sono miei allievi sistematici.
Sì, perché diciamo ognuno di voi può
si iscrivono liberamente iscriversi. E gratuitamente. Tendenzialmente sono studenti d'AMS,
sì,
Scienze della Comunicazione, e dal Politecnico Ingegneria del Cinema,
sì,
Scuola Holden,
sì,
e ci fermiamo a Torino perché stanno arrivando iscrizioni da Roma. Sta arrivando qualcosa da Milano, perché potenzialmente lo fai ovunque. Il 50 a Torino mi piacerebbe fosse nazionale.
E perché diciamocelo, a Roma non c'è un festival così.
No, c'è. Noi nasciamo sull'onda del 48 ore Film Festival di Los Angeles, aggiungendo due ore, cambiando due cosette, 21 edizioni fa, non è proprio che siamo nati ieri, quindi è strutturato e pensato. La cosa drammatica è il piattume italiano, anche Bologna, non lo so. Io l'ho chiamato 50 ore Torino perché spero che almeno nelle grandi città, capoluogo di regione o di provincia, nascano altrettanti 50 ore. È un'idea di tutti. Il cinema è di tutti. L'arte è la cosa più democratica che esista. Finalmente lo possiamo fare noi e i ragazzini col telefonino, anche se non hanno una patente e stanno al Bodoni. O alla... Dove sono quelli delle scuole superiori? Dove sono i grafici, i tecnici? Una volta c'era Fellini, adesso posso citarlo che ha chiuso. Ma perché le scuole non reagiscono? Bisogna andarglielo a dire. Ah, forse vediamo, che bella idea. No, non funziona così. O li butti a fare o la scuola, anche l'alta scuola, cioè le università, falliscono, perché non è questione di riempirli di nozioni, è questione di fargli assaggiare il loro mestiere futuro.
Esatto.
E se il tuo mestiere non è la tua passione, lo capisci in fretta e vai a fare altro. E sono contento per te che farai altro, perché ti realizzerai meglio. Ma se la passione non coincide col mestiere, non lavori.
Voleva dire qualcosa Oriana?
No.
Non litigate sul microfono, eh.
No, una cosa che...
Ma guarda che come due bambini, proprio che si contendono tutto.
No, vai. È una cosa che ho anche riscontrato, perché quando mi sono iscritta al DAMS ho scelto il percorso produttivo. Ho detto vabbè, dai, non ne sarà più come il liceo, non sarà più come le medie, non sarà più come... Potrò fare... No. L'unica cosa che ho fatto è stato un laboratorio che era collegato a drammaturgia della performance, in cui abbiamo effettivamente girato, io mi occupavo delle luci e quant'altro, però a parte quello ci sono pochissimi corsi che in pratica ti danno la possibilità di
toccare con mano.
Toccare con mano, cioè tecniche, teorie tecniche dei videoclip musicali, ah, che praticamente ti fa fare un corto musicale.
Sì.
E quindi tu puoi dare quello invece che poi fare un esame orale in cui ti chiedono le domande. Purtroppo, essendo fuori corso, non sono riuscita a farlo, però effettivamente è una cosa buona questa cosa. Ho un paio di altri corsi ti permette di fare queste cose. Quindi, cioè, è una cosa che un po' mi ha deluso, perché senso ti dico vabbè, vado all'università, finalmente posso toccare con mano quant'altro. Se fai arti, se fai comunque corsi letterari o comunque umanistici, raramente tocchi con mano il lavoro che poi farai. Cioè non è come quando vai a medicina, che poi c'è il tirocinio che vai proprio a toccare con mano, ma anche con i corsi. Cioè infermieristica, il primo anno già tu sei dentro l'ospedale, non come magari al terzo anno, ma sei già dentro.
Ecco, invece per questo c'è Enrico che va al pratico, ma comunque anch'io in teoria tecniche dei videoclip l'avevo fatto all'università. Che bei tempi, good times.
You don't even
bentornati sulle metafrequenze di Radio R18 sul programma Ciak si viaggia. Segnaliamo l'Aereo Club di Torino. Il 23 maggio 2026 organizza una giornata totalmente gratuita, aperta a tutti, alla cultura aeronautica, alla formazione e all'eccellenza del comparto aerospaziale piemontese. L'evento sarà ricco e variegato, ci saranno voli dimostrativi gratuiti, simulatori di volo e soprattutto una mostra statica di aeromobili, stand espositivi di tutto il comparto aeronautico e spaziale e poi tante altre cose, esibizioni aeree, conferenze in hangar. Tra i partecipanti ci saranno la Teles Alenia Space, DigiSky, alcuni solo dei quali, Politecnico di Torino, Istituto Tecnico Aeronautico Lindenberg e poi Carabinieri, Polizia di Stato e l'elisoccorso, che è il trasporto rapido di equip mediche sul luogo di eventi catastrofici per stabilizzare pazienti critici e trasferirli rapidamente in ospedali specializzati. Quindi il 23 maggio l'Open Day 2026 all'Aereo Club di Torino. E torniamo al nostro viaggio nel cuore del cinema locale torinese con Enrico Venditti e Oriana, voglio fare una domanda a te, poi vediamo se Enrico vuole partecipare, perché anche lui, bisogna dargli le caramelle come i bambini per tenerlo calmo, quieto. Allora, scrivere è magico. Vogler definisce questa azione soprannaturale. Con la scrittura possiamo superare i limiti di spazio e di tempo e qualcuno fra mille anni potrebbe leggere quello che è la nostra storia. Col cinema che va per immagini è ancora più facile, ancora più bello e ancora più immediato e impattante, giusto? E quanto si rendono conto i giovani che hanno questo potere? Perché le parole hanno un grande potere, eh? Cioè, sì, lo voglio. Vorremmo comprare la sua sceneggiatura, decidono un destino, sono in grado di liberarci, di condannarci, legarci, renderci felici oppure ferirci o guarirci. Osservando anche la mole di sceneggiature prodotte in questi anni nei festival, e tu già ne hai viste diverse, perché sei a quale anno di festival? Siamo all'edizione numero?
Allora, per me è la terza.
La tua terza edizione. E quali sono le parole che vedi suonare più spesso nei corti dei giovani registi?
È una bella domanda, perché comunque anche fuori dal contesto scritto, il contesto cinematografico, le parole possono essere un'arma a doppio taglio, anche esatto. Soltanto omettere una parola perché ti sei stanco, o comunque un tono di voce che magari non volevi usare, ma che comunque per una cosa o per l'altra ti scappa, è comunque una cosa che può rovinare un'amicizia anche nei peggiori dei casi. E le parole più usate è difficile, perché comunque questi festival le parole più usate sono comunque parole comuni, però non mi viene in mente niente, cioè.
A te, Enrico, viene in mente qualche parola? Cioè, amore sicuramente, dai, nel bene o nel male, forse è una di quelle che veramente...
Sì, a me, non per eludere l'ultima parte della domanda, ma la prima parte della domanda, ma mi ha incuriosito.
Sì. Se si rendono conto dell'impatto del potere che hanno con le parole.
È pervasivo. Cioè, noi con le fiabe, adesso lancio un po' più avanti sull'autunno, ma con le fiabe, che non sono le favole, stiamo scoprendo, grazie anche a Claudio Tomaello, che è il nostro mentore, è un fabulatore di fiabe per giovani e adulti, e quindi spiega le chiavi simboliche, stiamo scoprendo che se tu veicoli un concetto con una storia, entri nella testa delle persone. Se veicoli un concetto con una spiegazione, la gente, per carità, si mette lì e dice: allora devo capire, e attiva solo l'aspetto razionale,
ma non arriva il messaggio,
non arriva, o con fatica ripasso gli appunti, parlo contro un muro, cosa mi chiederà il professore, angosce, cose. Raccontagli una storia. Il cinema è questo: immagini e suoni che raccontano storie, ma intanto ti veicolano gioia o disperazione per la vita. Attenti all'incantesimo in cui siamo qui in Occidente. Mi sembra un senso un po' di ombra in questo momento. Mentre la gioia è un'altra cosa. l'allegria, per carità, molto bene, sono giovani, tutto, ma com'è che sei felice? Tu intanto mi metti su mission, è chiaro che a questo punto dietro questo oboe non posso che cominciare a diventare eterico. Allora, Rihanna mi abbassa a livello, non nel senso culturale, ma nel senso filosofico, vai.
No, nel senso, non volare via. È una cosa che effettivamente si vede, anche perché ho riscontrato da poco. Sono ritornata all'università per sperando l'ultimo esame che devo dare. E in pratica, nel mentre che sto sentendo il corso di letteratura per ragazzi, inizia a parlare della favola, cioè della fiaba di Hoffman, Sandman. E io ero tipo lì, ma io l'ho già visto questa cosa, cioè, perché mi è venuto in mente non più il racconto in sé, ma il video che avevo visto su YouTube di uno che ha raccontato con immagini e animazioni, appunto, una storia che è del 1816. Hoffman, il capostipite, da dove deriva la leggenda di Sandman, l'uomo dei sogni, che è una leggenda sanguinaria, perché l'uomo dei sogni adesso si vede sì l'omino giallo delle cinque leggende che ti butta la sabbia addosso e fa dormire i bambini. No. Nella storia di Hoffman, i Sandman, se trovava i bambini svegli, gli cavava gli occhi dalle orbite.
Scusate, ho preso male.
È sanguinaria, è macabra, letteralmente il protagonista traumatizzato da bambino. Quando poi si ricorda queste cose, finisce che impazzisce, lui alla fine si suicida. È tragica come cosa. Quindi le parole e come vengono usate sono anche molto lampanti in questa storia, perché comunque come le ha messe in storia la madre, che le ha fatto venire quell'angoscia, poi anche l'amico del padre, che erano alchimisti, le parole, che in pratica hanno scatenato questa follia, perché lui le ha trovati a fare degli esperimenti, e in pratica quando l'ha visto l'amico del padre ha detto: ah, ecco, ecco due pietre che possiamo usare per i nostri esperimenti, rivolgendosi agli occhi del protagonista. Nathaniel, spaventato, avrà avuto, che so, 12-13 anni, ma anche forse meno, è spaventato e corre via, soprattutto perché i bambini sono molto suscettibili a queste cose, cioè i ricordi di bambino al cinema sono meravigliosi. Io mi ricordo Harry Potter al cinema, ho 4 anni, Il Signore degli Anelli al cinema, 4 anni, sì, io l'ho visto ai 4 anni, Il Signore degli Anelli, ero un pochino traumatizzata, mia madre da fianco a me che c'ha pat, perché ti ho portato qui, forse non dovevo farlo.
Forse era un bollino rosso, mi sono persa qualche cosa.
No, allora, era vietato in Inghilterra, sì. E anche Harry Potter era vietato in Inghilterra per i minori di 13 anni, in Italia no.
In Italia no.
Io l'ho visto a 4 anni, quindi... e poi comunque proprio vedere qualcosa, cioè proprio tutta la storia, una battuta, cioè... Una cosa che molto spesso si dice: ma non mi è piaciuta quella battuta come detto in quel modo, è perché appunto costruire le battute è molto difficile, perché comunque devi riuscire a capire come armonizzare una battuta con un'altra, come riuscire a capire quale battuta è importante, quale dice magari forse non la metto perché non è proprio contestuale. Lo scrivere è difficile, difficile già in sé per scrivere storie, mi diletto a scrivere storie ogni tanto e sono sempre lì: oddio, ma che verbo uso, ma forse questa parabola forse non dovrei metterla, questa similitudine magari meglio toglierla, usare quest'altra. Ma soprattutto poi in un copione, che poi ho anche io mi sono messa a provare per fare comunque le sceneggiature, difficile, perché dici: ok, sì, mi viene da dire questo, ma aspetta, è una ripetizione o magari non stona con tutto il contesto, cioè.
Ma ti piace scrivere?
Sì.
Ti piace più scrivere o recitare?
Oh no, no, questo.
No, una domanda che non dovevo fare. No. E no, perché ti con la scrittura comunque ti sei proprio accesa di emozioni, si vede proprio lo scrittore, l'autore che cerca di trovare la parola giusta, detta al momento giusto, nel contesto giusto, tutta una serie di cose che in effetti fa parte della scrittura, perché se vogliamo arrivare allo spettatore dobbiamo riuscire a scrivere una buona storia. E secondo te quali sono i segreti di una buona storia? Dalla tua esperienza sia nel festival sia nella tua esperienza di scrittrice barra attrice eccetera eccetera.
Vabbè, attrice sono anche più
ma almeno più l'attore puntigliosa. Non si deve preoccupare, cioè già tutto scritto, boh, io leggo, faccio già, sì, tutto, sì, fatto.
No, sono più puntigliosa negli minimi errori che potrei fare, ma l'unica cosa che mi viene in mente è che deve piacere per primo a te quello che stai scrivendo, perché se non piace a te quello che stai scrivendo, quello che stai provando a mettere su carta, hai già fallito in partenza, perché devi riuscire a essere convinto di quello che metti su carta, perché se non sei convinto il pubblico lo vede. Cioè una cosa nel corto che ho fatto da protagonista è una università.
Quindi ne hai fatto anche uno tu per i 50 ore?
No, al 100.
C'è il 102.
Però comunque cioè, la protagonista è un'universitaria squattrinata. Mia madre mi ha detto che gli è venuto il magone al vedermi recitare quella cosa, perché si vedeva l'ansia e quindi gli è venuto il magone. E quindi diciamo che se non provi, cioè, sia come attrice ma anche come scrittrice, se non provi quello che scrivi, dal mio punto di vista, poi magari altre persone hanno altri metodi, è difficile riuscire a capire come mettere giù su carta quello che vuoi trasmettere poi al lettore.
Sì, questo, abbiamo anche il gran finale, adesso possiamo fare intervenire Enrico che voleva dire una cosa, c'è anche l'applauso per Oriana
Morricone,
l'applauso,
voglio dire, ti ha sostenuto la colonna sonora di Mission, mi sembra, no?
Dimmi, sì, sì, Morricone per me è un grande.
Ogni tanto l'Italia ancora esprime i grandi del Rinascimento, perché l'altra faccenda è che non insegnano nelle scuole che siamo noi artisti, siamo l'onda lunga del 4 del 500, 1400, 1500 italiano, che ha insegnato al mondo alcune cosette, per esempio la prospettiva nei quadri. Una robetta così. o che la Terra è rotonda e scaraventata nello spazio e gira lei intorno al Sole, non viceversa, e bastasse quello.
L'Italia, capisci? È un grande paese.
Ma sì, poi siamo ovunque, inventiamo ovunque, e Torino in particolare, mi dispiace, sono sabaudo dal 1200 con albero genealogico che nasciamo a Torino, quindi ve la butto lì, siamo sempre avanti 20 anni, quindi... Bene i mezzi pubblici che vanno a GPS, GPL è il carburante, GPS, cioè vogliono togliere gli autisti anche dagli autobus a gomma per far vedere che siamo avanti, eccetera. Però qua non voglio entrare più di tanto in politica, ma no a Leonardo, Alenia e Fiat che si riconvertono per le armi. Cioè, ragazzi, sì, cinema e pace.
Torniamo alle nostre sceneggiature, lasciamo la politica ai politicanti. No, io non mi piace fare la politicante.
Mi piace che li chiami politicanti, questo è già un bel...
Sì, vale, lasciamo... Noi torniamo all'arte.
Dammi la domanda.
E la domanda è questa: gli scrittori come gli sciamani hanno il potere di guarire, di rinnovare il mondo, di offrire alle persone metafore per comprendere meglio la loro vita. E quante metafore trovate nei corti che vengono girati? Quali sono i corti che vengono premiati maggiormente? E c'è tanta metafora di vita, c'è tanta vita, si riconoscono i giovani in questi valori?
Ma il fatto che lo facciano loro di solito con troupe omogenee per età...
Raccontano se stessi, anche un'altra domanda, raccontano se stessi o raccontano...
Sì, ma sempre autobiografico. Sempre. Ma poi siamo ai primi passi, sono squadre, innanzitutto non, anche all'atto della proiezione, che ci sarà il 16 maggio, noi non diciamo un film di nome e cognome, perché è un lavoro di squadra. Quindi adesso proiettiamo, e c'è il titolo del corto, che è comunque un risultato di gente che è stata insieme e magari anche sui banchi di scuola, vive ogni giorno all'università, poi, e quindi scrivono, pensano, si frequentano, fino a quella troupe stupenda che dopo un 100 ore intervistati all'arrivo dissero: adesso per 2 giorni non ci guarderemo neanche incontrandoci nei corridoi. Non avevano litigato, ma erano stati famiglia, e una famiglia è anche fatta di conflitti, si spera sempre risolti. Prima che mi strappi il microfono, Oriana, che vuol parlare,
ed adesso vedo qualche caramella.
Oppure avete
portato il marshmallow? Questa è la battuta di Jerry.
Allora ve la passo, perché c'era Oriana a filmare quell'aneddoto, se volete lo sviluppate. La storia dell'eroe. Il viaggio dell'eroe di Vogler viene sempre fuori, cioè è interessantissimo, a volte non ce l'hanno neanche da un punto di vista sia
di conoscenza,
come dire, culturale, di conoscenza, sia
di studio,
non subliminale, cosciente,
sì.
non si rendono e però sti corti partono da una situazione di comfort, c'è un primo colpo di scena che espelle il personaggio principale, eroe o eroina che sia, dalla sua
mondo ordinario,
tranquillità, c'è il viaggio, in qualche modo deve raccattare i pezzi di una vita che più o meno gli andava bene, e poi con di solito un bel colpo di scena, che è quello importante, che non raccontiamo al telefono se vogliamo andare qualcuno a vedere un film, poi non ti dico come va a finire, no? La famosa frase, che è il tutto è perduto, inizia la fase finale, il ritorno. E il 100 ore, piccola anticipazione, sarà proprio su il ritorno, vissuto come nostalgia. E qua entra il greco, nostos algos, il dolore del soldato lontano da casa. Ma questa è un'altra storia, ci vediamo tra 6 mesi.
Ok, andiamo ad Oriana, volevi dire qualcosa?
No, volevo solo dire che sì, questi primi esperimenti di cinema, in questi primi embrioni di storie, cioè, è molto autobiografico. Però anche nei vari film, anche gli autori molto più affermati comunque mettono sempre un minimo della
loro
vita personale, e anche soltanto, oddio, mi viene un vuoto di memoria.
Ricordiamo che Oriana fa il DAMS, ha già finito, forse ha già preso l'ultimo, ha ancora un esame, che si laurea al DAMS a breve.
Mi è passato in mente. Comunque ha fatto proprio un intero film su come è arrivato al cinema, come sia stato un miracolo. È stata la mano di Dio di...
Ah sì, aspetta, la mano di Dio del napoletano.
Sì, comunque racconta come è stato, cioè lui l'ha vista come anche un miracolo, il suo approcciarsi al cinema. Non l'ho visto, però ho sentito la trama, mi dispiace, non l'ho vista.
Vabbè, c'è sempre tempo, non è che si possa vedere tutti, ce ne sono talmente tanti che vederli tutti. Senti, però una cosa che mi incuriosisce: gli scrittori ricreano spazio e tempo, l'abbiamo già detto, viaggiano in altri mondi attraverso la loro immaginazione. Di solito chi, lo dicevamo prima della scrittura, ti metti lì con calma, decidi cosa scegliere, questa parola sì, no, forse è meglio togliere. Chi scrive ha bisogno di solitudine e concentrazione. In una maratona di gruppo con delle scadenze così serrate, sicuramente è una grande prova, è una grande prova di abilità. Ma come si gestisce questo lavoro? Cioè, magari il brainstorming di ricerca delle idee che si fa soprattutto in gruppo aiuta a arricchire, a sopperire la tranquillità che manca agli sceneggiatori, oppure la maggior parte delle volte lo sceneggiatore si mette da parte e fa da... Come funziona, dalla vostra esperienza che avete visto, in delle scadenze così serrate? Di sti ragazzi che devono portare un lavoro finito in poco.
Ma allora, tranquillità non so cosa sia, cioè, quando
esiste.
Scrivo storie, io non neanche quando scrivo storie io non sono mai tranquilla, cioè mi alzo, giro per la casa.
Ma a parte la tua tranquillità, però penso che se ti fossi in mezzo a uno stadio che urla, non penso che...
No, cioè, se hai l'idea lo puoi fare, cioè anche... mi sono ritrovata a scrivere sul pullman, mi sono ritrovata a scrivere nel mezzo di una lezione, mi sono ritrovata a scrivere alle prove teatrali, mi sono ritrovata a scrivere in verità quasi in uno stadio, mi sono ritrovata a scrivere nel mentre che guardavo una partita. Ma aspetta, ma forse quell'idea potrebbe essere interessante.
E su questa prima fase il 50 ore, dato che gli elementi segreti vengono rivelati alle 10 di sera, tu devi calcolare che la prima notte la passano o a scrivere da zero o ad adattare una sceneggiatura che hanno in parte su, facciamo un esempio, bussola, bandiera del Brasile e antenna indossata.
Oh,
capisci che,
che è sta roba?
Mettile dentro. Quindi la prima notte, che siano due, tre, cinque teste pensanti, la passano a scrivere il corto di 5 minuti ed è già sabato mattina e già bisogna andare a girare, quindi poi si segue la parte delle riprese. Noi non è che li seguiamo e non sappiamo cosa fanno, perché sono
certo
anche 15, 20,
però vi raccontano l'esperienza.
30 truppa a volte.
Sì,
sì, brevemente, perché anche alle proiezioni diamo un minuto o due per troupe su un aneddoto o di sfortuna o di ma chi è Spielberg, ma chi è la Liliana Cavani di fronte a noi, perché hanno avuto un momento di adrenalina, di successo e via così.
Sì, cioè nel senso... Beh, alcune volte Enrico mi ha raccontato che, o anche alcuni della troupe mi hanno detto: no, ma abbiamo litigato per alcuni pezzi della sceneggiatura. E tu dici: vabbè, sì, effettivamente
ci sta.
No, io quando ho fatto il corto ho litigato con mio padre. No, non puoi fare una cosa del genere, non ha senso nella sceneggiatura. Io gli dico: pa, non è che abbiamo molto tempo, perché c'era mio padre a fare la sceneggiatura.
Ok, allora salutiamo Antonio che con il suo programma Il Gallo nel Pollaio gli
io
diamo
gli avrei dato ragione a tuo padre comunque. Con tutto il good io nel dubbio.
No, ma non si dice mai queste cose, Antonio.
Si dicono quando sono meritate, vero Chris?
Che okay, irriverei.
Appropinguati.
Buongiorno Gian Cristiano.
Carissimi, veramente sono Chris Galli, comunque va
Chris,
bene.
Chris quel che sei.
Naturalmente il mio nome anagrafico, ma abbiamo svelato la mia vera identità. Spero vi siate divertiti con Emanuela Gatti.
E Chuck
adesso
si
partiamo con Il Gallo del Pollaio come ospite Elia. E quindi sarà una puntata molto interessante.
Ok, intanto allora salutiamo Enrico, abbiamo poco tempo, io voglio mandare una canzone, voglio fare i miei auguri a sti ragazzi.
Andiamo cantandocela. No, benissimo.
Allora diciamo che poveracci.
Allora ci vediamo tutti tra due venerdì www.50oretorino.it 50 scritto 50 oretorino.it e iscrivetevi e buttatevi nella...
Buona fortuna!